night and good luck. L'universo delle radiovisioni.
Buonanotte e buona fortuna.
Un saluto da Sara Guabello e benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Good Night and Good Luck. Ti insegnano a non splendere e tu splendi invece. Questa è la citazione forse più famosa da una delle lettere che Pierpaolo Pasolini indirizza all'immaginario quindicenne napoletano Gennariello negli scritti pubblicati sul Corriere della Sera e sul Mondo e poi raccolti nelle lettere luterani. È un invito a non cedere al conformismo, a ribellarsi al ben pensare, a rifuggire dalle imposizioni sociali che mortificano e compromettono le potenzialità, l'intelligenza, insomma la bellezza, intesa non solo in senso estetico ma anche come forza straordinaria e trasformatrice, insomma lo splendore. Ma è anche il titolo della mostra che Maria Pia Pizzolante, componente della direzione nazionale del PD, ha curato per la festa nazionale dell'Unità di Modena lo scorso agosto e che ora riproporrà per noi, per tutti, visibile per tutti, che è qui nostra ospite. Benvenuta, Maria.
Grazie e bentrovati, buonasera a tutte.
E ci racconti com'è nata questa mostra, com'è nata l'idea?
Molto volentieri. Quest'anno ricorreva, cioè nel 2020, ricorreva il 75esimo delle feste dell'Unità e quindi ci è sembrato doveroso fare un omaggio a chi? Alle donne che, come al solito e spesso e anche durante quest'anno di pandemia è successo, stanno dietro le quinte, magari alle feste dell'Unità lavoravano in cucina, ma poi fanno fatica a essere in quella parte della storia che viene raccontata e ricordata tutti i giorni. Allora la mostra era un modo per dire c'erano, ci sono state, ci sono e ci saranno, è giusto che conosciamo i loro nomi e cognomi, che sappiamo due note di bibliografia, ma soprattutto delle cose che loro hanno detto, che le associamo a quelle immagini, delle storie, e questo è un po' il senso del dire ti insegnano a non splendere e tu splendi invece. C'è un messaggio da dare alle ragazze di oggi, a quelle che verranno, perché il problema delle donne, come diceva Carla Lonzi, sono millenni di assenza dalla storia e dunque ricordarle, nominarle, raccontarle significa dare anche alle ragazze di oggi l'idea che ce la possono fare, che anzi se ti dicono che non devi splendere, che non devi essere, che non sei abbastanza, tu invece gli devi dimostrare che come sei e ce la farai.
Quindi è cruciale che queste storie vengano raccontate, che queste donne finalmente vengano poste sotto i riflettori, una maniera per far sì che tutti quanti se le ricordino, le conoscano.
Esatto. Noi abbiamo scelto in quell'occasione di fare 50 donne, dunque appunto 50 storie, 50 sfide, 50 rotture, perché per infrangere quel tetto di cristallo in effetti ci sono delle sfide e delle rotture da compiere, ma sono molte di più naturalmente, quindi il messaggio oggi per me è partiamo da quelle, ma ne aggiungiamo tante altre, perché questo possa essere effettivamente un impegno che ci prendiamo, no? Ogni volta, ogni anno arriva l'8 marzo e si parla delle donne, ma delle donne bisognerebbe parlare tutto l'anno, in tutti i settori e non solo in quelli in cui ci vogliono appunto spesso incastrare. Questo è un po' l'idea che fa sì che attraverso queste storie noi possiamo raccontarne sempre di più, no? E non fermarci alle poche solite note e invece scoprire magari delle donne che sono meno conosciute e che hanno delle storie altrettanto affascinanti.
Diciamo anche che il mondo che ci ha messo sotto il naso la pandemia, questo mondo che è da ridisegnare, è un mondo che ha bisogno delle donne, dell'esperienza delle donne, della pratica delle donne, dello sguardo delle donne. Diciamo pure che è un mondo che ci ha mostrato chiaramente che quello di cui c'è bisogno è la cura del pianeta e anche la cura delle persone, che è una delle esperienze che fanno parte del DNA delle donne, ma non soltanto per condizionamenti sociali, economici, culturali, per ruoli stabiliti, ma anche proprio per una sensibilità, per una capacità di guardare dentro le persone, dentro le cose, di fare introspezione, di non spaventarsi mai o comunque meno del contatto con le cose profonde. Sei d'accordo?
Molto, ma aggiungo che è anche un modo per dire che le donne di solito fanno ciò che a volte anche il racconto della società che spesso ci viene fatto, no? È quello di una società che è più interessata magari all'economia, ai soldi, a cose che sono monetizzabili. E ci sono tante cose che non sono monetizzabili, no? Come l'affetto, come l'attenzione di un medico, l'attenzione di un infermiere. In questo periodo della pandemia abbiamo scoperto questo, che le persone ricoverate erano da sole e che molto spesso è stata appunto proprio l'attitudine di questi medici, di questi infermieri e di queste donne, dottoresse e infermieri che hanno sopperito a quell'assenza di affetto, no? Che queste persone ricoverate da sole purtroppo spesso subivano. E la solitudine che abbiamo tutti sentito, secondo me, in questa pandemia è significativa di una solitudine che le donne conoscono ancestralmente, cioè la nostra assenza dalla storia è dovuta anche a una solitudine che spesso ci costringe a non fare massa, no? A non essere sorelle abbastanza da dire spingiamoci tra di noi, spingiamo avanti più che possiamo questo acceleratore, perché per tanto tempo in quella solitudine, in quel rinchiuderci in casa, ci hanno marciato, lasciandoci effettivamente indietro e lasciando dei vuoti pazzeschi anche nelle postazioni di potere, che sono quelli di cui oggi discutiamo, ahimè, fammelo dire, Sara, in una maniera un po' degradante rispetto a quello che dovrebbe essere invece davvero l'affrontare fino in fondo questo tema. Ecco, io spero che attraverso i linguaggi diversi, che sono quelli che abbiamo provato a mettere nella mostra, no? Perché nella mostra si spazia dalle donne che hanno fatto politica o fanno politica, ma anche a quelle dei vari settori che con linguaggi diversi parlano di sé. Quindi quella che fa la moda, quella che fa lo sport, quella che fa la scienziata. Ebbene, io penso che con tutti i linguaggi, usando tutti i linguaggi e parlandoci tra di noi e facendo sponda tra di noi riusciamo effettivamente a rompere quel tetto di cristallo e a far sì che non ci sia più un governo che ha bisogno che qualcuno gli dica ci sono, mancano le donne, no? Perché il prossimo governo sarà magari femminista davvero, perché
Naturalmente.
esatto, perché è di questo che in effetti ne abbiamo bisogno. Una per esempio infermiera che era stata inserita nella mostra era Elena Pagliarini, no? Quella che è
Infermiera
diventata famosa
simbolo.
perché
Esatto.
sì, si era addormentata dopo questo turno massacrante. E in questi giorni invece è diventata molto più nota per Alessia Bonari perché è stata invitata al Festival di Sanremo ed era invece quella ragazza che aveva nel volto i segni di questa mascherina. Ebbene, questo è solo un esempio, no? Cioè, sono due nomi che noi, anche noi, fatichiamo a ricordare perché siamo abituate magari a sentire in televisione sempre gli stessi virologi di cui sappiamo nome e cognome e molto spesso invece delle donne, anche quelle che le prime che hanno scoperto
Ah
il
certo, quelle
vaccino,
erano due mamme, che cos'erano? Come se
non
erano
ci
state due
ricordiamo il nome. E
precarie.
allora io, insomma, l'intento di questa mostra era dire Elena Pagliarini, Alessia Bonari, queste donne che sono state infermiere, ma accanto a loro tante altre che magari sono meno conosciute, no? Mi piace ricordare questa nel contesto, Gina Borellini, che è stata una parlamentare, la prima parlamentare modenese, donna partigiana, una storia di coraggio, di una persona semplice, senza istruzioni, che arriva alla Camera dei Deputati. Magari noi conosciamo Nilde Iotti e Tina Anselmi, che pure sono nella mostra, che pure sono assolutamente da ricordare, ma mi piace dire che c'è tanto altro da ricordare e da nominare.
Certo, possiamo ricordare anche che negli ultimi anni in qualsiasi movimento di una certa forza, di un certo impatto, le donne e l'insieme delle donne è stato sempre protagonista, ne assistiamo quotidianamente e assistiamo quotidianamente anche a una maggiore presenza di leader femminili in giro per il mondo, da Angela Merkel a Kamala Harris, che è sotto i riflettori tantissimo, all'Arden in Nuova Zelanda, ma anche Christine Lagarde al Fondo Monetario, fino ad arrivare alla nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, e perdonate la mia pronuncia,
Sei
non
stata
ne sono
bravissima.
affatto certa, che è stata nominata adesso da qualche settimana alla presidenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel momento più difficile di questa organizzazione. Quindi la riflessione che viene un po' automatica è che quando il gioco si fa duro serve la forza delle ragazze. È così, la politica è una cosa per ragazze.
Assolutamente, credo che sia anche il messaggio lanciato in queste ore da Ursula von der Leyen in occasione proprio dell'8 marzo, no? Perché in effetti, e penso che questo sia il tema vero, al di là delle quote nel governo, no? Che proprio in virtù del fatto che dopo questa pandemia, o che ancora siamo in pandemia, quindi durante, in vista del dopo pandemia, ci siano delle donne a gestire anche queste enormità di fondi e di risorse, vuol dire capire dove si sposta l'asse
Certo.
dell'interesse pubblico, no? I dati sono tanti e danno ragione alle parole che dico, però ne cito uno per tutti, l'occupazione delle donne. Noi abbiamo visto che in questo paese, il 98% dei posti di lavoro persi, un dato assurdo, no? È di donne. Eppure sappiamo, quindi meno di 5 donne su 10. La media europea sarebbe 6 su 10, anche solo spostandoci da 5 a 6 su 10 che lavorano, noi otterremmo 7 punti percentuali di PIL in più. Quindi, diciamo, anche la matematica ci dà ragione. Basterebbe fare una scommessa, quello che finora non è andato bene, e anche un pezzo di assenza e la più disuguale delle disuguaglianze, la più insopportabile delle disuguaglianze. Proviamo a scommettere invece su questa presenza. Facciamolo anche noi tutti i giorni, a partire da un lavoro che secondo me appunto riguarda anche noi stesse, no? Di dire ricordiamocela quella donna, nominiamola, diciamo che raccontiamo la sua storia, perché questo può aiutare tante ragazze, tante persone a sapere, come dice Kamala Harris, che un giorno potranno fare le vicepresidenti e ci auguriamo anche le presidenti degli Stati
Certo,
Uniti d'America.
come no. Fra tutte le persone che hanno perso il lavoro, che stavi ricordando, fra quelle 99.000 di dicembre, che è solo l'ultimo di una serie di tristi campanelli d'allarme che rimangono sembra sempre troppo inascoltati, c'è anche il fatto che le donne sono impiegate tradizionalmente nei settori che sono stati più colpiti, il terzo settore, i servizi, il turismo, la ristorazione, questi settori qui, e un altro settore che sta pagando un prezzo altissimo è il settore artistico e creativo.
Giusto.
E lì ci sono tante donne che sono quelle che ci regalano quella cosa che sfugge agli indicatori del benessere, cioè il pensiero, l'intelligenza, l'arte. Tu che figure ti vengono in mente che secondo te sono in grado in maniera convincente di veicolare questo messaggio?
Guarda, io non riesco mai ormai a dirne solo una, quindi cerco di fare flash su tutti, però sono i giorni del Festival di Sanremo e in questi giorni anche gli artisti durante il festival stanno ricordando questo tema enorme, no? Della perdita di lavoro di tutto il settore dello spettacolo, delle arti e quindi mi fa piacere pensare che ci sia un messaggio che arriva davvero a tutti perché il festival è popolare, si sa. E dal festival, per esempio, prendo delle storie distanti da me, ma secondo me affascinanti, come quella di Elodie, che l'altra sera ha raccontato di essere una ragazza che veniva da una borgata romana molto fatiscente, con dei problemi, diciamo, veri di vita, no? E con l'impossibilità di costruire un sogno. Cioè, lei aveva mollato per pensava che per lei non ci sarebbe stato la realizzazione di un sogno. E secondo me quello fa proprio il paio con il titolo della mostra. Ti insegna a non splendere e tu splendi. Elodie racconta come lei è riuscita a splendere nonostante il contesto in cui era nata, le persone che aveva intorno le dicessero che non poteva realizzare i propri sogni. Un'altra grande, grandissima, che ha messo sul palco di Sanremo un altro fenomeno che naturalmente a tutto questo è legato, ma che non abbiamo tempo di affrontare questa sera, è la violenza sulle donne. E dunque parlo di Loredana Bertè, che porta quelle scarpette sul palco per ricordarci che quello non è semplicemente il caso di cronaca, il femminicidio. Quella è una ferita profonda che impedisce a tante di noi di splendere, perché appunto le relega in una condizione, anche quando non si arriva ai casi più estremi, no? Di solitudine, di chiusura, di isolamento, appunto. Allora, una come lei, che nella vita invece è riuscita a essere rock, dunque a splendere, nonostante tutto, perché le avversità le ha avute e le ha superate, secondo me è un'immagine bella. Ecco, se ti devo dire come mi immagino di continuare questa mostra, ti dico che vorrei aggiungere Kamala Harris, ma anche Loredana Bertè. E quindi...
una donna che non si arrende, che non si è mai arresa e non si arrende. Noi invece siamo arrivati, ahimè, alla fine di questo appuntamento, però vogliamo ricordare alle ascoltatrici, agli ascoltatori, che da lunedì 8 marzo la mostra curata da Maria Pia Pizzolante Ti insegnano a non splendere e tu splendi invece, 50 donne, 50 storie, 50 sfide, sarà visitabile virtualmente sul nostro sito www.immagina.eu. E noi ci salutiamo con il brano nuovo di Loredana Bertè, che ha presentato a Sanremo, Figlia di. Un saluto a tutti da Sara Guabello. Grazie.
Grazie, saluti a tutti e grazie a Sara.